mentre stavamo pregando, mentre stavamo cantando, il Signore mi ha fatto sentire qualcosa per te. E non so di cosa si tratti, nel senso che non ti conosco, però quello che sentivo nel mio cuore per te questa sera è questo, che Dio, che nonostante le delusioni che hai avuto ultimamente e il tentativo tuo di soffocare certe delusioni e certe amarezze in cose che non sono buone, solo tu sai, sentivo molto forte per te questa parola stasera: io ti do un nuovo inizio, ti do un nuovo inizio, qualcosa che sento molto forte per te, ed è qualcosa che Dio ti rivelerà, il Padre ti rivelerà nei prossimi giorni, ed è qualcosa che non so niente di te, se tu preghi regolarmente, se hai il tuo tempo di nascosto, non ha importanza, ma sentivo questo, che c'è bisogno che tu chieda a Lui in maniera particolare di rivelarsi nella tua vita, di farsi conoscere nella tua vita, di chiedere a Lui di fare qualcosa, e Lui ti si rivelerà nella tua vita in una maniera che solo tu sai, solo tu puoi capire, nessun altro lo capirà. Ci sono dei segnali che Dio ti darà, dove tu comprenderai: questo è Dio, non può essere altrimenti, questo è Lui. E sentivo questo proprio molto forte per la tua vita, c'è un nuovo inizio che sta per iniziare, per incominciare, ed è qualcosa che ti farà non dimenticare il passato, ma che ti farà guardare al passato con gratitudine, nel senso di riconoscere che Dio veramente ti ha protetto, Dio ti ha custodito fino a questo tempo, e che era necessario che certe cose dovevano accadere per portarti al punto nel quale tu sei in questo momento. E tua sorella non mi ha detto niente, manco sapevo che venivi stasera, quindi credo che Dio stia parlando al tuo cuore in maniera particolare. Alleluia. Apriamo la nostra Bibbia, dai, apriamo la scrittura è un tema molto particolare, chiaramente, questo qua, ed è, non è facile trattare in 30 minuti, anche se vorrei predicare meno, però prego proprio che lo Spirito Santo possa comunicare a voi attraverso poche parole che io dirò, perché è inutile stancarvi e stare troppo tempo. Volevo leggere insieme a voi un attimo in Seconda Corinzi, se mi potete seguire, Seconda Corinzi capitolo 10, Seconda Corinzi capitolo 10, dal versetto 3 in poi. Mauro, tu usi gli occhiali?
No.
No, perfetto. Dal verso 3 in poi, così leggi insieme a noi. Seconda Corinzi, capitolo 3, capitolo 10, dal versetto 3. Il tema di questa sera è vivere nel soprannaturale. Come possiamo vivere nel soprannaturale? Abbiamo sentito qualcosa all'inizio, ok? Qualcosa che riguarda in maniera particolare l'amore, e l'amore è la base per una vita soprannaturale.
Beh.
L'amore, il perdono, la grazia,
la misericordia,
il non giudicare. Già se noi facessimo questo, se già facessimo soltanto questo, sarebbe qualcosa di meraviglioso, di straordinario, è vero? Però, cos'è quello che in realtà non ci fa vivere il soprannaturale in maniera particolare? Guardate qua.
Dove?
Secondo Corinzi, capitolo 10, dal versetto 3 al versetto 5, dice così: infatti anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti davanti a Dio per distruggere cosa? Le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni
pensiero.
Dillo insieme a me: rendere sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Dov'è la nostra battaglia? La vera battaglia non sta attorno a noi. Correggetemi se sbaglio, ma il nostro più grande nemico siamo noi stessi. Perché le più grandi battaglie non si combattono sui campi di battaglia. Le più grandi battaglie si combattono qua dentro. E l'unica cosa che ci tiene lontani o che ci impedisce o che non ci fa vivere veramente nel soprannaturale è quando noi vogliamo razionalizzare le cose di Dio. O quando noi vogliamo vivere la nostra vita credendo in Dio ma seguendo i nostri pensieri. E Paolo dice, anche se camminiamo nella carne, siamo fatti di carne e sangue, noi non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra sono potenti davanti a Dio per distruggere le fortezze. Cosa sono queste fortezze? Vedete, molto spesso ad esempio è stato insegnato che le fortezze sono le fortezze che Satana ha costruito nelle città, nei quartieri, nei territori, nelle nazioni. Le più grandi fortezze che sono state mai costruite sono qui dentro. Ed è qui dentro che dobbiamo combattere. Ecco perché Paolo dice che dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Perché attraverso il rinnovamento della mente noi possiamo sperimentare quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio per noi. Quante volte ci siamo sentiti in colpa per qualcosa che abbiamo fatto e pensavamo che Dio era arrabbiato con noi? Dai, quante volte?
Sempre.
Ah, finito, o no? Perché? Perché nella nostra mente elaboriamo. Vedete Paolo, guardate questa progressione che Paolo fa. Dal verso 3 al verso 5 Paolo parla di fortezze, argomentazioni, altezze e pensieri. Paolo parla di quattro cose. Ora voglio farvi vedere questo. Ci vorrebbero soltanto dei mesi per spiegare questo versetto, perché è straordinario. E fra qualche mese, se Dio vuole, inizierò una serie di studi sul rinnovamento della mente che sono impressionanti. Perché non esiste niente di più complicato della nostra mente, ma niente di più semplice anche. E siamo noi che lo determiniamo. Non è Dio, non è neanche il diavolo, né gli eventi attorno a noi. Siamo noi. Noi siamo i peggiori nemici di noi stessi. Tutto inizia con un pensiero. E Paolo dice, guardate alla fine, l'obiettivo fondamentale è rendere sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Faccio un esempio banale, dai. Se c'è qualcuno che starnutisce, avete mai sentito qualcuno che starnutisce e che subito dopo lo starnuto dice, ecco, lo sapevo, me la sono presa. È mai capitato? Forse è capitato anche a voi. Appena starnutisce la prima cosa è, ecco, lo sapevo, o mi sono preso l'influenza. Tutto parte con un pensiero. E noi costruiamo con quel pensiero qualcosa, dice Paolo, che si eleva contro la conoscenza di Dio. Qual è la conoscenza di Dio? La conoscenza di Dio è questa, per le lividure di Gesù Cristo noi siamo stati sanati. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Dio supplirà ad ogni mio bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Appena succede un problema, la prima cosa spontanea e naturale per noi di pensare è una cosa negativa. Perché? Perché siamo stati programmati a pensare così. Noi siamo stati programmati a pensare così. Siamo stati programmati così dai nostri genitori. I nostri genitori a loro volta dai loro genitori. Viviamo in una società dove siamo programmati ad aspettarci costantemente e continuamente brutte notizie. E siamo stati programmati ad una cosa: quando arriva qualcosa di buono ci preoccupiamo. E non, una cosa incredibile che io ho scoperto e che noi possiamo vedere tranquillamente, anche all'interno della Chiesa, di coloro che dicono di credere, quando c'è qualcosa di buono che sta succedendo nella loro vita, cominciano a usare molta superstizione. Come va? Guarda, non vorrei neanche dirlo, ma pare che le cose stiano andando un po' meglio, però non vorrei dirlo perché sai, quando arriva una brutta notizia, la prima cosa che diciamo, che pensiamo è, me lo aspettavo. Cosa vuoi? Non c'è niente di nuovo. E abbiamo questo linguaggio negativo col quale non ci rendiamo conto che costruiamo ed edifichiamo fortezze nella nostra mente. E la Bibbia parla che i pensieri di Dio sono più alti dei nostri pensieri. E non riusciamo a pensare come Dio pensa perché abbiamo costruito le nostre fortezze sulla base dei nostri pensieri. Ma Paolo dice abbiamo delle armi potenti davanti a Dio per distruggere queste fortezze. Il pensiero diventa un'argomentazione. Dice Paolo qua, affinché distruggiamo le argomentazioni. Il pensiero, se non viene bloccato, diventa un'argomentazione. Ascolta, la bocca dà vita ai tuoi pensieri. E quando arriva un pensiero negativo, la cosa più intelligente da fare è tappa da ucca.
Non dire quello che pensi.
Tappati la bocca e non parlare. Perché la bocca dà vita. I pensieri sono cose. Non sono semplicemente cose. I pensieri sono cose. E la bocca dà vita a queste cose. È stato dimostrato scientificamente che il 95% delle malattie oggi esistenti al mondo sono psicosomatiche, sono frutto di quello che noi diciamo e di quello che dichiariamo sulla nostra vita. Il diavolo ha fatto venire questa malattia. Il diavolo non può creare malattie. Ascolta questo, perché questa può essere una grandissima rivelazione per te stasera. Il diavolo non ha autorità sopra la tua vita, se non quella che tu gli dai. Il nemico non può creare malattie. Il nemico non può creare perché non ha questa potenza e non ha questa capacità. Satana non crea, non è un creatore. È un angelo decaduto, non può creare, ma può solo servirsi di persone. E il modo come lui si serve delle persone è attraverso la nostra bocca. Sapete perché? La Bibbia dice una cosa, morte e vita sono in potere della
lingua.
Lingua, e l'uomo ne mangerà i suoi frutti. Un pensiero che non viene bloccato, che non viene fatto, che non viene sottomesso all'ubbidienza di Cristo, diventa la nostra argomentazione. Diventa il nostro modo di ragionare, costantemente e continuamente, ogni giorno. Ecco perché noi dobbiamo stare lontani da persone che parlano continuamente in maniera negativa. Ma non perché non li amiamo. Ma ci sono momenti dove tu passi, momenti di difficoltà, che ognuno di noi passa, dove abbiamo bisogno di selezionare, di essere selettivi con le persone che devono stare al nostro fianco. Se c'è un imprenditore che sta cercando di portare avanti delle aziende e ha una visione particolare, una visione di progresso, di espansione, di successo, deve circondarsi di persone che hanno la sua stessa visione. Un padre, una madre, un padre di famiglia, una madre di famiglia che sta attraversando momenti di difficoltà economica, momenti di difficoltà fisica, momenti di malattie, ha bisogno di selezionare le persone giuste e di circondarsi di persone che li incoraggiano nella provvidenza di Dio, nella Amen. Guarigione di Dio. Amen. Già combattiamo con noi stessi, non possiamo combattere pure con gli altri. Noi dobbiamo circondarci di persone che ci sostengono e che ci incoraggiano in quella che è la volontà di Dio, che è buona, accettevole e perfetta. Alleluia. Com'è la volontà di Dio? è buona, accettevole, è perfetta. Se i nostri pensieri non vengono resi sottomessi, noi cammineremo in maniera carnale e non spirituale. E forse ascolterete ora qualcosa che non avete mai ascoltato. Molto spesso quando si parla del carnale si pensa sempre al peccato, al peccato, al peccato, al peccato. Non è così. Nella cultura ebraica il concetto di carnale, il concetto di spirituale è tutta un'altra cosa. Carnale significa non essere cosciente delle cose spirituali. Quando noi non siamo più coscienti delle cose spirituali, noi camminiamo sulla base dei nostri cinque sensi, cioè in maniera carnale. Noi camminiamo per quello che tocchiamo, per quello che vediamo, per quello che sentiamo, per quello che odoriamo, per quello che mangiamo. Se noi viviamo sulla base dei nostri cinque sensi, vivremo sempre in maniera carnale. Dio ha un piano per la tua vita. Come si fa a vivere in maniera soprannaturale? Abbiamo bisogno di cambiare la nostra mentalità. Abbiamo bisogno di comprendere che c'è un mondo spirituale, un mondo soprannaturale che domina il mondo naturale. Tutto quello che noi vediamo oggi di naturale qui è dominato da un mondo invisibile che noi non vediamo, ma che è più reale del mondo naturale. Guardate, voglio farvi vedere una cosa molto interessante. Guardate. Guardate in Ebrei al capitolo 11. Stasera è un imbuto. Sto mettendo tutto il materiale, sto premendo. Ebrei 11, il versetto 3. Per fede noi intendiamo o comprendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio. Ok? Attenzione qua. Sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Sta dicendo una cosa importante qua, dice, noi crediamo che tutto quello che è stato creato da Dio, ma dobbiamo comprendere questo, quello che noi tocchiamo, quello che noi vediamo, quello che noi odoriamo, quello che noi sentiamo, non è venuto all'esistenza da un mondo che già esisteva. È venuto dal nulla. Dio ha creato dal nulla tutto quello che oggi noi è sotto i nostri cinque sensi. Gesù ha detto, Dio è spirito. Vi ricordate?
Sì.
Dio che è spirito ha creato tutto ciò che è tangibile. Tutto quello che noi oggi vediamo, tocchiamo, proviene da un mondo invisibile. Ed è lì che noi dobbiamo agire.
Amen.
Perché finché noi agiremo sulla base di ciò che vediamo, sentiamo, cioè sulla base del mondo naturale e visibile, noi agiremo sulla base delle nostre forze e delle nostre capacità. Ma c'è un mondo spirituale che agisce, che domina sul mondo naturale. Ricordate Gesù cosa ha detto? Tutte le cose che voi avrete legate sulla terra. In realtà non dice così. Nel testo greco dice un'altra cosa. Tutte le cose che voi avrete legate sulla terra è perché sono state già legate nel cielo. Ciò significa, Gesù ti sta dicendo, tu devi accordarti con il cielo. Quella che è la mia volontà, perché se tu ti accordi con la mia volontà, tu riceverai esattamente quello che è stato dichiarato per la tua vita.
Amen.
Noi non ci inventiamo niente, ragazzi. Tutto è stabilito in Dio. Ma dobbiamo comprendere che c'è un mondo spirituale che noi non vediamo, che domina e governa il mondo naturale. Non vogliamo farci giustizia da soli, noi vogliamo risolvere le cose con le nostre forze, noi vogliamo andare avanti con le nostre esperienze, con le nostre capacità, e non ci rendiamo conto che facendo in questo modo noi facciamo il gioco del nemico, perché il nemico vuole mantenerci carnali, cioè sulla base dei nostri cinque sensi. Ma essere spirituali non significa non mangiare, non bere, stare sempre in meditazione, no, quelli sono gli stupidi. Essere spirituali significa essere pienamente cosciente che c'è un mondo invisibile che non vedi, ma che è più reale della sedia sulla quale stai seduto. Dio, che è spirito, ha creato la sedia sulla quale stai seduto. Cos'è più reale? Dio o la sedia? Secondo i tuoi cinque sensi è la sedia più reale. Ma questa sedia è venuta da un mondo invisibile che non c'era e Dio l'ha creato. Ora, se tu sei alleato con Dio, Dio creerà per te cose che oggi ancora non esistono, ma che sono state già preparate prima della fondazione del mondo. Paolo dice: ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo, queste sono le cose che Dio ha già preparato per te. Non devi inventarti niente. Il successo, la prosperità, l'abbondanza, la guarigione, la salute, la gioia, la pace, è tutto qualcosa che Dio ha già creato, non lo deve creare. E noi non ce lo dobbiamo inventare, lo dobbiamo solo prendere. C'è un mondo nello spirito dove afferriamo. La fede prende le cose dal mondo invisibile. Ho già fatto questo esempio per andare alla conclusione, perché non voglio stancarvi tanto, voglio darvi semplicemente qualche accenno. In Marco 4, al versetto 35, sì. Versetto 35. In quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era, nella barca. Con lui c'erano altre barchette, si scatenò una grande bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Di cosa si riempiva la barca?
Delle onde del mare.
Ok? È semplice. Quindi il problema qual era? Le onde del mare che riempivano la barca stavano cercando di... e la barca stava quasi per ribaltarsi. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale ed essi lo destarono, lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che noi moriamo? Signore, ma ti importa o no di noi? Quando è arrivata la tempesta, quante volte abbiamo fatto questa esclamazione? Signore, ma... ci sei o non ci sei? Ma ti ricordi di me o non ti ricordi di me? Loro avevano Gesù nella barca. Non è che Gesù era in spirito da qualche parte. No, loro lo avevano nella barca e sono andati a svegliare Gesù che dormiva. Signore, ma non ti importa che noi moriamo? Ma non ti rendi conto di quello che sta succedendo? Noi stiamo morendo. Con Gesù nella barca erano un po' più avvantaggiati di noi, è vero? E Gesù si alza e guardate cosa fa Gesù. Cos'è che stava riempendo la barca?
Il mare.
Le onde del mare. Cosa fa Gesù? Leggete.
Scrive il vento.
Versetto 39. Ed egli, svegliatosi, cosa fece?
Sgridò
il vento. Puoi vedere il vento, sì o no? No. Ma non lo vedi. E poi disse al mare. La prima cosa che Gesù trattò fu qualcosa che era invisibile, perché il problema non erano le onde del mare. Il problema era il vento. E lui non sgrida le onde del mare, lui sgrida il vento. Forse ti stai focalizzando su un problema che non è veramente quello il problema. Ti stai focalizzando su un problema tangibile ai tuoi cinque sensi e quel problema ti sta mantenendo carnale. Comprendete quello che voglio dirvi? Questo riguarda la vita di ognuno di noi. Quando noi ci focalizziamo su un problema tangibile, non è sbagliato vedere quella situazione, è sbagliato se noi rimaniamo bloccati. I discepoli pensavano che il problema fossero le onde del mare. Gesù si sveglia e sgrida qualcosa di invisibile e poi tratta con ciò che è visibile e tangibile. Prima parla al vento, sgrida il vento. Perché? Perché questa tempesta non era normale. Dice qua al versetto 37, si scatenò una gran bufera di vento e le onde del mare si abbattevano sulla barca tanto che questa si riempiva. Qual è lo scopo della tempesta?
La paura.
Quello di fermarti, quello di scoraggiarti. Qualcuno, più uno studioso, andando a studiare questa scrittura nel testo greco disse... Dice, il motivo per il quale questa tempesta si è abbattuta su di loro non era per fermarli, non era per scoraggiarli, era per distruggerli. Il ladro viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. Il diavolo non fa le cose per fermarti, non fa le cose per scoraggiarti. Il diavolo fa le cose per distruggerti. Ed è importante che noi ci focalizziamo su ciò che è la causa. Paolo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Riguarda la mia vita, riguarda la famiglia, riguarda il mio lavoro, riguarda la mia azienda, riguarda la mia comunità. Dobbiamo renderci conto di certe cose. A volte noi ci focalizziamo su qualcosa che è naturale e questo ci mantiene carnali. La Bibbia dice di camminare nello spirito. Come fai a camminare nello spirito? Oh, se parlo in lingue tutto il giorno, devo pregare almeno in lingue 3 ore, devo leggere la Bibbia almeno 4 ore e in questo modo sarò spirituale. No, non sarai spirituale. Sarà una persona che non riesce a vivere nella società se fa una cosa del genere. Camminare in maniera spirituale non significa questo. È chiaro che se possiamo farlo è bello. Ma di coloro che pregano 4 ore e leggono 3 ore ho dei problemi a pensare che siano veramente normali. Che significa che non lavorano, non fanno niente nella vita. Fai bene, fai bene. Ma poi lavori tu.
Sì. E io vedo la televisione, anziché vedere un programma, nel programma di Dio.
No, assolutamente no. No, comprendete quello che stiamo dicendo. Essere spirituali non significa fare qualcosa. Essere spirituali significa essere coscienti delle cose dello spirito. Capire cosa si sta muovendo. Capire qual è la vera causa delle cose. Ci sono persone che sono talmente spirituali che non servono né al cielo né alla terra. Sono persone talmente spirituali che neanche ci puoi parlare perché si sentono 3 metri al di sopra di te. Quella non è spiritualità, quello è orgoglio. E non serve né a Dio né a nessuno. La vera spiritualità è essere coscienti delle cose dello spirito. Comprendere che c'è un mondo invisibile che è più grande, che è più forte e che desidera dominare sul mondo naturale. Gesù lo ha chiamato il regno di Dio. Il regno di Dio, dice Gesù, è dentro di voi. Come dobbiamo pregare? Venga il tuo regno. O, nella cultura ebraica, che il tuo regno si manifesti, perché il regno di Dio è già venuto, che il regno di Dio si manifesti affinché, qual è il motivo per il quale si deve manifestare il regno di Dio? Affinché la tua volontà sia fatta qui e ora, sulla terra, nella mia vita, come è fatta in cielo. C'è una volontà in cielo che deve rispecchiare la sua volontà qui sulla terra.
Amen.
Guarda la tua vita. Non c'è povertà in cielo, Non c'è malattia in cielo, non c'è depressione in cielo, non c'è odio in cielo, non c'è rancore in cielo, non ci sono bisogni in cielo. Quando parlo di bisogno non parlo dell'aspetto economico, parlo di tutto quello che riguarda la nostra vita. Non c'è solitudine in cielo. Sia fatta la tua volontà nella mia vita, qui e ora, come fatta nel cielo. Considera la tua vita, vedi quale aree ci sono nella tua vita che non rispecchiano quello che in questo momento è nel cielo. E lavora, lascia che lo Spirito Santo lavori nella tua vita, ma sii cosciente di questo, che si può vivere in maniera soprannaturale. E vivere in maniera soprannaturale non significa camminare sulle acque. Significa prima di tutto realizzare l'amore di Dio nella tua vita. Devi amarti. Dillo alla persona accanto a te, ti devi amare.
Mauro, ti devi amare. Pippa, ti devi amare. Anche tu.
Ti devi amare. E l'unico modo come tu ti puoi amare è realizzare l'amore di Dio per l'amore del Padre per la tua vita. Se no è un amore malato. Se no è un amore morboso. Un amore che non porta da nessuna parte. Devi imparare ad amarti. Quando tu ami te stesso, riuscirai anche ad amare gli altri. Con un amore soprannaturale. Questo è l'inizio di una vita soprannaturale. Riuscire a guardare il tuo nemico e benedirlo. Non stiamo parlando di persone che si alzano dalle sedie a rotelle. Io ho visto persone alzarsi dalla sedia a rotelle e dopo una settimana dimenticarsi di Dio. Li ho visti.
Amare è più difficile.
L'amore è una scelta.
Io penso sempre che Dio mi possa far amare quelli, però non riesco, appena li vedo divento di nuovo arrabbiato.
Inizia a dire io scelgo di amare.
Una, io scelgo tutte le notti, una delle, fai che possa amare i miei nemici, una, però se li vedo mi arrabbio.
Raimondo, una delle cose che io ti posso dire, per questo ti parlo per esperienza, ok? Perché io avevo queste determinate problematiche nella mia vita. Non sto dicendo che sono perfetto, su certe cose il Signore mi sta ancora cambiando. Però il Signore mi ha insegnato una cosa, non lo dimenticherò mai. E un giorno, diversi anni fa, mi chiamò un amico mio dal nord. Questo amico mio mi chiamò e mi disse, Corrado, era da un po' che non ci sentivamo, mi disse, se ti parlassero male di me, molto male di me, tu mi chiameresti, me lo diresti? E gli ho risposto, certo, assolutamente sì, sei amico mio. Lui mi ha detto, per questo ti sto chiamando. Lì capì e gli dissi, dimmi chi è, dimmi dove è stato e dimmi l'ora. Mi raccontò alcune cose, non so se fece bene, però quella fu un'esperienza che mi cambiò la vita. E io mi misi subito al computer a fare una lettera aperta per denunciare queste persone in maniera pubblica. E mentre stavo scrivendo, lo Spirito Santo mi ha detto, che stai facendo? Io ho detto, no Signore, io non posso più permettere questa situazione. Se mi ha detto, tu non scriverai niente. Signore, devo difendermi. Se mi ha detto, no, sono io che ti difendo, non tu. Signore, ma che ne sarà della mia immagine e della mia reputazione? E lui mi disse, io non ti ho mai chiesto di custodire la tua immagine né la tua reputazione. Io ti ho chiesto di custodire il tuo cuore. Tu custodisci il tuo cuore e io custodisco la tua immagine. Quel giorno mi ricordo che il Signore lavorò molto su me perché ero molto arrabbiato. E il Signore mi disse, ora inginocchiati, fai un elenco di tutte queste persone e benedicili davanti a me. Nome e cognome. E prenditi un impegno per farlo almeno per un mese di seguito. Quando chiedevo a Dio di aiutarmi non succedeva niente. Ma quando Dio mi ha detto devi fare i nomi e i cognomi ogni giorno nella tua stanza e benedirli a voce alta. E dichiarare benedizione sopra la loro vita. Dichiarare protezione sopra la loro vita, dichiarare provvidenza nella loro vita, benedicili. I primi giorni fu molto difficile. Signore, benedici. Non riuscivo neanche a fare il nome. E Dio spezzò il mio carattere nel pianto e nel dolore perché stavo soffrendo. Parlo per esperienza. Però poi il Signore mi ha guarito e mi ha liberato. Posso dirlo proprio, mi ha liberato da quell'odio e da quel rancore che avevo. E io già predicavo, ero nel ministerio, e io sapevo che c'era qualcosa che non andava nella mia vita e dovevo liberare il mio cuore. Ringrazio Dio per quella telefonata, perché quello fu poi una qualcosa che Dio usò, perché io mi mantenevo in quell'area, mi mantenevo molto carnale. Ero spirituale in altre aree, ma in quell'area ero diventato un caino.
Ti posso fare una domanda?
Certo, siamo qua per questo.
Prego, faccio il nome di tutta sta gente, che Dio gli possa cambiare il cuore in modo che capisco che significa amare il prossimo e non rubare loro. A tutti, sono una ventina di quelle, ma no. L'altro giorno ho fatto la rodatoria e ho visto quello che mi ha rubato a me. Detta di c'è cioè quel bandito che ci ha rubato i soldi, lo ucciderei. E dico ma dice, meno male che ci...
Vedi qual è il problema fondamentale?
Ma io prego
sì,
Dio,
ma,
non voglio
ma gloria a Dio, gloria a Dio per la nostra...
Non so come
gloria a Dio per la sincerità.
Però sei sincero, già il fatto che lo riconosci è un punto
faccio?
A tuo vantaggio.
Io quando sto vedere a casa di Dino faccio, padre dimmi, non mi fare vedere. Dopo un secondo me lo vedo di fronte a Camacchio, ogni volta.
Ti dico qual è, ti posso dare un segreto?
Certo, ti sta lavorando Dio, per questo te lo metto in stelle davanti.
Benedirlo non significa chiedere che Dio lo cambi. Perché vedi, quando tu chiedi a Dio, Signore cambialo, Signore fagli capire che hai sbagliato, eccetera, eccetera, tu ti poni in una posizione di superiorità nei confronti di quella persona. Comprendi?
Sì.
Benedirlo non significa, Signore, ti chiedo di cambiarlo. Signore, benedicilo. Punto. Cioè non preghiamo in maniera manipolativa, sentendoci noi dalla parte della ragione, anche se in realtà lo sei naturalmente, ma l'amore di Dio ci fa comprendere che davanti a Lui siamo tutti uguali. È una cosa importante è comprendere questo. Quando noi chiediamo a Dio di schierarsi a nostro favore, automaticamente è come se chiedessimo a Dio di schierarsi contro i nostri nemici.
Certo.
È così. Ma Dio non si schiererà mai contro qualcuno.
Meno male.
Se Dio è a tuo favore, non significa che è a sfavore di qualcuno. Lui è a tuo favore perché ti ama. Ma Lui ama anche la persona che tu stai benedicendo. Della stessa maniera. Lui non ama più te e meno Lui. Ed ecco perché questo ci mette nella posizione di vederci tutti sotto gli occhi della grazia. E quando siamo tutti sotto gli occhi della grazia non c'è più scampo per il nostro orgoglio. Non possiamo più sentirci superiori, ma neanche inferiori. La grazia dà molto fastidio perché uccide l'orgoglio, devasta l'orgoglio. E ci fa sentire tutti quelli, tutti quanti, per come in realtà siamo, tutti amati.
Ci toglie i meriti.
Ci toglie i meriti. La grazia ci toglie i meriti. Io sono quello che sono per la grazia di Dio. Stop. Ed ecco perché abbiamo bisogno di vivere nel soprannaturale, in quelli che sono i rapporti. Per quanto dipendano noi, Paolo dice, per quanto sta a voi, per quanto vi è possibile, per quanto vi è possibile, vivete in pace con tutti. Per quanto vi è possibile. Se non è possibile, cominciate a benedire le persone. Beneditele. Beneditele. Ti posso raccontare la testimonianza di un pastore una volta? Stava andando velocemente verso una riunione. Ho raccontato una volta questa testimonianza. E un giorno, mentre stava andando, camminava velocissimo, perché c'era la riunione, tutti lo aspettavano in comunità, piglia e si pizzica con una persona per strada. E quello è sceso, l'ha caricato di male parole, gli voleva alzare le mani. Il pastore, tanto non si conoscevano, lui è uscito, sai, un po', tanto non mi conosce, stava per partire, poi dice, no signore, mi devo trattenere. Stavano arrivando quasi alle mani. E niente, ha detto, vabbè, Dio ti benedica, il pastore va con la macchina, e questo gli lascia correre un po' di male parole di dietro. Il pastore arriva in chiesa, si mette là, va sul pulpito per predicare, e c'erano tante persone. Arrivato a un certo punto, lui finisce e comincia a chiedere alle persone chi voleva accettare Gesù nella propria vita. E mentre lui guarda tra la folla, indovinate chi vede?
Quello che stava.
Vede proprio quello con il quale stava avendo un problema serio. E lui ha fermato tutto, ha detto: io non posso più andare avanti, io devo scendere, devo chiedere perdono ad una persona. E è stato bellissimo, perché si sono riconciliati, si sono abbracciati, perché quello è rimasto là a guardare mentre lui predicava e gli faceva. E quando arrivava il pastore non l'aveva visto, ma quando ha fatto questa richiesta e voleva chiedere quante persone volevano accettare Gesù, ha visto gli occhi di quello e voleva morire. E lui, con molta umiltà, ha fermato tutto e ha detto: devo andare a chiedere perdono. Si sono riconciliati, si sono abbracciati, hanno pianto insieme, e quella persona ha dato la sua vita a Cristo. È così. Vuoi vivere nel soprannaturale? Devi essere cosciente delle cose spirituali e non vivere più semplicemente sulla base di quelli che sono i cinque sensi che ci mantengono, che non sono satanici, non sono diabolici, ma sono il nostro collegamento con il mondo terreno, ma la nostra vita. E voglio concludere così: il soprannaturale è la cosa più naturale che dovrebbe succedere nella tua vita.
Amen.
Dio nostro Padre desidera che il soprannaturale sia il nostro stile di vita quotidiano e naturale. Amen?
Amen.
Non è difficile. Basta semplicemente un po' di umiltà e riconoscere determinate cose nella propria vita, e Dio ti fa salire ad un livello meraviglioso. Non affrontare più i problemi con le tue capacità e con le tue forze. Perché? Perché arriverà una tempesta che non potrai più gestire con le tue capacità. Pietro, Giovanni, Luca, Andrea, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea erano di casa in quel lago, ma non avevano mai visto una tempesta così. Si sono spaventati. Arriverà un momento in cui ci sarà una tempesta che non potrai gestire più con le tue forze. E l'unica cosa che ti darà la forza è comprendere la fonte. Il problema non è il mare, il problema è il mondo invisibile. E se il nemico sta cercando di distruggere la tua vita, tu hai autorità nel nome di Gesù. Tu hai autorità sopra il nemico nel nome di Gesù. Amen? Allora, alziamoci in piedi, dai. Alziamoci in piedi. Gloria a Dio. Mentre cantiamo e finiamo.
Yeah.
Santo, apri i miei occhi. Quando i tuoi occhi sono aperti sulle cose spirituali, tu smetti di essere carnale, smetti di comportarti come una persona carnale. Chiediglielo con tutto il cuore stasera, apri i miei occhi.
Grazie.
Affinché i miei occhi siano aperti su questo mondo invisibile che solo il cuore può vedere, solo il cuore può capire, solo il cuore può realizzare. Per il mondo questa è follia, ma la follia di Dio è più savia degli uomini. Cantiamolo insieme l'ultima volta. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua, e contemplare il tuo splendore mentre adoro te. Dai l'opportunità e ci dai la forza e l'autorità per rendere sottomesso e prigioniero ogni pensiero che non ti appartiene. Grazie perché ci aiuti a distruggere ogni fortezza che abbiamo edificato nella nostra mente, tutto ciò che ci impedisce di comprendere le cose dello Spirito, tutto ciò che ci impedisce di realizzare le cose dello Spirito e di realizzare le cose soprannaturali nella nostra vita. Ed è per questo che noi ti ringraziamo stasera, per come ci permetterai di andare avanti, di riconoscere realmente i problemi, la fonte dei problemi che abbiamo, a volte che viviamo in determinati momenti, affinché non spendiamo più energie o risorse in maniera sbagliata. Alleluia. Fratelli, ricordiamoci che durante la tempesta Gesù stava dormendo. Gesù era assolutamente certo e convinto che sarebbero arrivati all'altra riva. Perché? Perché il Padre lo aveva detto. Ogni cosa che Dio ha dichiarato sopra la tua vita si adempirà. E sulla base di questo possiamo dichiarare stasera che la fede ci mantiene sereni. La tempesta deve trovarti che dormi. E molti ti chiederanno: ma come fai a dormire? Come fai a stare sereno durante la tempesta? E tu risponderai: perché colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento. Colui che è con me nella barca non mi lascerà affondare, non mi lascerà morire. Come disse Davide: io non morirò, anzi vivrò e racconterò le meraviglie di Dio. Alleluia. La tempesta deve trovarti sereno e calmo, e durante la tempesta puoi andare a dormire accanto a Gesù. Alleluia. Perché tu arriverai all'altra riva. Grazie con tutto il cuore questa sera, grazie per come tu parli alle nostre vite e ministri ai nostri cuori. Ti ringraziamo Padre, anche grazie per come ci accompagni nelle nostre case e continui a parlare mentre saremo con te. Grazie nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Facciamo la nostra offerta mentre ci salutiamo, mentre ci benediciamo gli uni gli altri e ci abbracciamo calorosamente. Facciamo la nostra offerta, facciamola con gioia e ci benediciamo. Dai, abbraccia qualcuno che non conosci. C'è qualcuno che non conosci stasera?
Ah?
A lui non lo conosci, benedici,
non lo conosci. Vai
salutarci.
Vi benediciamo.
Sta dicendo il culo.
Dio è per noi, chissà per quanto ora. Vi tocca a voi, tocca la pupilla del vecchio mio.
Buonasera a tutti.
Io non lo so giuro. Perché se Dio è con noi, noi vi stiamo venendo per tutti i battaglia.
dice, nessuno potrà resisterti tutti i giorni della tua vita. Non ha detto che nessuno ci proverà, perché i nemici c'erano e le battaglie si sono dovute affrontare. La Bibbia gli ha dato vittoria in ogni battaglia. In ogni battaglia. Non significa che non ci sono battaglie, non ci sono errori, non ci sono difficoltà. Significa che lui è per te. E quindi lui ti darà la forza, ti darà la capacità, ti darà la saggezza, ti darà le strategie per uscire fuori da ogni circostanza, per non risolverla con modi umani, dove l'unico modo è. Però noi possiamo reclamare in queste cose, Dio è per noi, noi tu non devi e non dovete mollare in questa situazione. Perché ci possono essere delle vie legali che Dio ti può dare per poter risolvere la situazione. Quindi non scoraggiarti dicendo vabbè ormai è finita. No, perché Dio ti ha dato determinate cose, quei campi di calcio, e li ha dati il Signore, non me li ha dati un truffatore. Quella casa ve l'ha data il Signore, non me l'ha dato un truffatore. Le vostre abilità, i doni che Dio vi ha dato, ve li ha dati Dio, non me l'ha dato un truffatore. E quindi certe cose, se si stanno, c'è una tempesta in questo momento contro i denti, non mollare la presa. Rimane e dice, Signore, io voglio che tu in questo mostri la tua.
Ma io l'ho messa nelle sue mani, si è fatta la volontà.
Sì, però devi anche agire nei confronti di un nemico che cerca di distruggerti. Che non sono, sì, che non sono uomini, quindi a livello legale agisci, ma a livello spirituale prendi l'autorità nel nome di Gesù. E tu dirai che questo tu devi dire nel nome di Gesù, che tu vedrai
sporco.
Quel verme schifoso, perché è un verme schifoso, che non ha autorità. Tu devi dichiarare, tu sei sconfitto nella mia casa, sei sconfitto nel mio lavoro e tu non avrai la mia. Io vedrò la gloria di Dio in questo. E tutto quello che è stato preparato contro di me, Dio lo volgerà a mio favore. Tutte le cose che in questo momento si stanno volgendo contro di te, Dio le trasformerà nel tuo bene. Questa è fede, no? Perché noi possiamo dire, vabbè, si è fatta la tua volontà. E subiamo le cose. No, noi non dobbiamo subire le cose. Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, quindi vorrei fare vendetta, non la faccio. Agisco in maniera legale perché è giusto, perché bisogna tutelare anche i ragazzi, bisogna tutelare l'attività, ma a livello spirituale devi prendere autorità. Ogni giorno andare in quei campi e dire questa è proprietà mia e il diavolo non la tocca, non sarà niente distrutto e niente sarà toccato, perché è mio. Appartiene a me nel nome di Gesù, questa è proprietà mia. Se è mio è perché Dio me l'ha dato. Tu non sei proprietario, tu sei un amministratore, quindi nessuno può toccare quello che Dio ti ha dato. Nessuno lo può, nessuno lo deve toccare. Quindi a livello legale, va bene, ma a livello spirituale, ogni giorno vai su quei campi e dici questi campi non si toccano. Questa è proprietà di Dio. Punto. Nessuno li toccherà. E io dichiaro che nessuno toccherà questi campi. E che questo, tutto quello che sta succedendo si volgerà a me per la gloria di Dio, per la benedizione della mia famiglia. Stop. Devi agire, non subire, devi agire, perché questo è quello che ci rende spirituali. Perché a livello carnale dici pazienza, no, a livello spirituale è io so che c'è un Dio che domina, il regno di Dio si deve manifestare, la gloria di Dio si deve manifestare. Non può vincere il nemico e non vincerà il nemico. Questo è essere spirituale, significa essere coscienti che Dio può veramente ogni cosa e che lui ha l'ultima parola, non gli avvocati, non i truffatori, lui ha l'ultima parola.